entriamo adesso un po' nel clima della serata con la presenza di Andrea che ci aiuterà questa sera con una sua riflessione, meditazione in merito al tema di questa seconda serata. Don Andrea lavora in seminario, come avete sentito, assistente della CR, per cui impegnato anche lui nel mondo dei giovani e soprattutto in quella sfera che è il seminario, che sapete essere un posto delicatissimo per tutto quello che è il discernimento vocazionale, quindi c'è un'educazione, una formazione tutta particolare. Nei nostri incontri, come questo secondo incontro di Stop and Go, lo ridiciamo, non ci stanchiamo di dirlo e io personalmente di raccomandarvelo, e non possiamo sostenere i tempi che stiamo vivendo, neanche come giovani, se non ci mettiamo o se non continuiamo a stare in formazione, dove la parola formazione vuol dire tante cose, è un punto sul quale si sta veramente puntando al massimo. L'attenzione che io adesso vi chiedo consiste in questo: io farò un collegamento con l'incontro precedente, per chi non c'era, semplice semplice, per poi introdurre questa serata. Faremo un momento di preghiera che abbiamo ricavato
Guida del Paese.
dalla guida della Quaresima, che è nazionale, quindi con il Vangelo e con una meditazione già scritta, quindi la leggiamo, e poi lasciamo la parola a Don Andrea. Allora, siamo partiti con Don Chino, la scorsa volta al Sacro Cuore, dove il primo tema è stato quello della crisi di fede, la fede, l'anno della fede, la sottolineatura della crisi. In merito a questo, Don Chino ci ha tenuto a presentarvi intanto il progetto pastorale del Vescovo, perché l'affrontamento della crisi chiede anche un progetto e delle attenzioni. I tre ambiti, se ricordate, l'ambito giovani, l'ambito della catechesi e l'ambito della pastorale familiare. Su questo la diocesi sta cercando di lavorare e per diocesi intendiamo tutte le parrocchie. Accanto a questo, Don Chino ha iniziato lanciandovi una provocazione, se ricordate, dicendo che siete anche voi, siamo anche noi tutto sommato gente che non ha fede, volendo in questo aprire una riflessione sul fatto che il perseguire una certa linea mondana, e per mondana si intende il percorrere filosofie del mondo, e non ci rende sempre capaci di decisioni di fede, di sequela particolare. Allora, quando noi rimaniamo incastrati e condizionati da queste correnti, tutto sommato possiamo esprimere di fatto una non fede, dove fede, ed è il secondo punto che ha aggiunto Don Chino, è stato quello di una relazione con il Signore. Fede, lo ribadiamo, soprattutto per i giovani, per le nuove generazioni, fede non vuol dire l'acquisizione di regole, di precetti, di formule, ma fede nasce da una relazione. E questa relazione, Don Chino, se ricordate, ha fatto e ha citato molti esempi per evidenziare che questa relazione è una relazione esistenziale, che nasce dal cuore. Non può essere una relazione, la nostra relazione non può essere formale, non può essere gestita da delle regolette, ma nasce da un volerci bene e da un giocarci la vita fino in fondo. E vorrei anche aggiungere questo, la necessità in questa relazione di perdere la vita e quindi di non accontentarci del poco. Non l'ha detto Don Chino, mi sento di dirlo io questa sera nella meditazione, nella riflessione che andremo a fare, non so se Don Andrea lo citerà, dentro un po' a tutta la meditazione, le dimissioni del Papa, di Benedetto XVI, che sarebbe bello poter raccogliere qual è stato il rimbalzo interiore anche in voi giovani. Io mi permetto solo di dire una cosa, senza entrare in merito ai particolari. Le dimissioni di Benedetto XVI ci chiedono a livelli diversi una seria e profonda meditazione e riflessione sulla fede, appunto, sulla Chiesa, che sta attraversando un momento delicatissimo, ma soprattutto una riflessione in merito alla fiducia, che non deve venire meno. Quindi non possiamo perderci a prendere sui sassolini per strada, o fare le nostre piccole discussioni banali per dire il tempo è definito da alcuni come un tempo grave, quello che viviamo, dove grave non vuol dire necessariamente pessimistico, ma che richiede da parte nostra un giro di boa e una scelta ancora più radicale nel cammino di fede, perché i tempi ce lo stanno, non ci si può più permettere di andare avanti così. Dobbiamo deciderci o di perseguire il nostro io, il nostro egoismo, o di seguire Dio. Questo è un incrocio importantissimo. Ecco, questi sono i punti che un pochettino vi lascio. Il tema dell'altra volta, dicevo, la fede, come superare la fede, come superare, scusate, la crisi di fede, bensì con la santità. Oggi in questo senso ci aiuterà Don Andrea. Ricordate Giovanni Paolo II che ai giovani disse: non abbiate paura di essere nel mondo di oggi. È possibile? Sì, è possibile. Dipende da noi, dipende da chi ci segue, dipende dalle nostre scelte. Facciamo un momento di preghiera e apriamo, affidando al Signore la serata, la meditazione di Don Andrea e la ricaduta su ciascuno di noi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli.
Lasciamoci affascinare dal volto di Gesù, dalla sua umanità. Il beato Pietro è quello di sempre, con entusiasmo e sincerità giovanili. È Pietro, ma non torna indietro, ha seguito Gesù fino in cima alla croce. È Pietro, uno di quelli che avevano accompagnato Gesù nel suo viaggio verso Gerusalemme. Il Vangelo di Luca descrive Gesù come colui che aveva stretto i denti, indurito i tratti del suo volto. Pietro, appena sentito l'annuncio della morte ormai vicina del Maestro, aveva espresso il suo completo disappunto, tanto da essere trattato da Satana. Nella pagina evangelica di oggi, il figlio di Giona è sicuro. Alla domanda a chi dite che io sia, da parte del Maestro, Pietro ha visto oltre. La conoscenza che aveva di Gesù, frutto di quella sequela che ormai durava da un paio di anni, era diventata così profonda in Pietro che non poteva sbagliare risposta. È andato a colpo sicuro. Il Padre dei Cieli gli ha rivelato il segreto della vera identità del figlio. Una risposta sintetica e precisa, tanto da meritare il massimo dei voti, con il plauso della giuria. Davanti all'esame superato in un modo eccellente, riceve già qui, già ora, l'impiego di tutta la vita. È Pietro il fondamento della Chiesa, il primo tra i fratelli, con l'incarico di presiedere nella carità la Chiesa nascente. Diventa pastore per pascolare il gregge di Cristo. Comprendendo la sua missione, non si fermerà in Galilea, ma nell'obbedienza allo Spirito Santo si lascerà condurre fino a Roma. Quelli che non ha raggiunto di persona, li ha raggiunti con gli scritti, per esortare vecchi e giovani ad agire in piena libertà. Non perché costretti, ma volentieri. La generosità è l'altra caratteristica dei discepoli, lontano da ogni interesse di basso profilo, ma con l'audacia di proporsi come modelli del gregge. A questa condizione la ricompensa è certa quando il Signore tornerà.
glorifichiamo insieme. Il
Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo incastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi l'olio del mio capo, il mio calice della bocca. Sì, bontà e fedeltà ti saranno compagni tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per le lunghi giorni.
Lasciamo ad Andrea la parola e ancora lo salutiamo e lo ringraziamo per la sua presenza.
Sì. Io sono contento dell'invito di Don Angelo. Io sono di Sarride, quindi confino con la vostra provincia, con la provincia di Pordenone, e non ho fatto molta strada quindi per arrivare qui, anche se vengo appunto da Vittorio Veneto. E spezzo una lancia a favore della proposta che hanno fatto prima i vostri amici per andare in Africa per un mesetto. No, cioè, c'è la tribuna elettorale, se non si può.
Come si chiama?
Ecco, dicevo, spezzo una lancia a favore dell'esperienza africana, perché io l'anno scorso ho fatto anche un mesetto in Chad e devo dire la verità che ne sono tornato davvero edificato. È proprio così, se non ci vai non ti rendi davvero conto di quello che trovi. Qualcuno di voi c'è già stato magari in Africa, però per me era la prima volta l'anno scorso e devo dire la verità che è stata una grazia, un vero evento di grazia, per cui approfittatene davvero, vale proprio la pena. Ecco, io mi sono permesso, mentre sistemiamo il computer, all'ultimo minuto, per cui non ti ho mandato niente, di fare delle fotocopie per stasera, con dei testi che userò durante la mia proposta. Ho fatto male? Però sono stato un po' pessimista, ne ho fatti solo 40, non so se bastano per tutti. Casomai ne farete degli altri. Mentre li distribuite, intanto noi sistemiamo sto computer. Eccolo qui.
Questo si chiama
computer. È andato? Perfetto. Non ci siamo mica messi d'accordo io e Don Angelo, però anch'io parto da lì questa sera, parto dalle parole di Benedetto XVI. Aspettiamo che distribuiscano i tuoi fogli. Guarda, che meraviglia. Ottimo. Bene, non ci siamo messi d'accordo, però effettivamente l'evento della rinuncia all'incarico del Ministero Petrino da parte di Benedetto XVI è qualcosa che non possiamo non prendere in considerazione. In modo particolare, io vi leggo solo alcune delle parole che ha usato lui, sono queste. Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l'età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino. Sono ben consapevole, dice, che questo ministero per la sua essenza spirituale deve essere compiuto non solo con le opere e con le parole, ma non meno soffrendo e pregando. Tuttavia, nel mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza per la vita della fede, per governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo è necessario anche il vigore del corpo, sia dell'animo, vigore che negli ultimi mesi in me è diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministero a me affidato. Il Papa parla di mancanze di forze, parla di mancanza di vigore, parla di se stesso come uomo dunque, al quale cominciano a mancare le forze necessarie per volgere bene il suo ministero. E desideravo partire da questa esperienza di Benedetto XVI, perché questo evento che abbiamo vissuto è l'evento di una vita di un uomo, di un essere umano, di una persona. E ritengo che sia importante questa premessa, prima di andare a vedere una figura particolare di santità, è importante questa premessa perché la fede è una dimensione, scusami che l'ho messo proprio sopra, è una dimensione dell'esistenza di un uomo, di una persona umana, non è qualcosa che ci si appiccica sopra, ma fa parte della vita di una persona. La fede è incarnata nel suo vissuto, legata indissolubilmente alla realtà concreta di una persona. In questo caso il Papa. Chi di noi ha messo in dubbio che il Papa, nel momento in cui ha deciso di fare questa cosa, gli è venuta una crisi di fede? Non credo. Non credo che nessuno di noi abbia pensato che è andato in crisi di fede. La sua fatica è stata quella fatica nata dal suo essere uomo. La sua fede dunque non è venuta meno, ma la sua fede si incarna nella sua situazione, in quello che lui stava vivendo, così anche per ciascuno di noi. La fede, che è una parola, che è una risposta che noi diamo alla parola che Dio ci rivolge, e vi ho messo lì in modo particolare la Dei Verbo in quel documento conciliare, dove si dice che a Dio che rivela è dovuta l'obbedienza della fede, con la quale l'uomo gli si abbandona tutto intero e liberamente, prestandogli il pieno ossequio dell'intelletto e della volontà e assentendo volontariamente alla rivelazione che gli fa, che è come dire la fede non è altro che la risposta a Dio che si rivela a noi. Questa fede è comunque una fede data e vissuta, scusate, da persone umane, assistite certamente finché volete dallo Spirito Santo, ma persone. Anche il Papa dunque è un uomo e la sua rinuncia parte da questa osservazione che non può essere, non può apparire e non deve essere scontata. Ma nella quotidianità della vita dei cristiani non sembra essere così. Spesso capita, forse Don Chino sicuramente l'avrà messo in evidenza, che fede e vita vadano per conto loro, per conto proprio, scusate. È importante allora riprendere ogni tanto nella nostra vita di tutti i giorni il concetto di incarnazione e di fede incarnata. La fede è incarnata nella persona umana, il Verbo si è fatto carne, abbiamo meditato a Natale. E quindi è molto importante tenere presente l'idea di uomo che noi abbiamo in testa, di essere umano e di persona. Perché la fede possa essere cura per la nostra vita, medicina, perché abbia un effetto di guarigione, deve essere vissuta dentro un essere umano, una persona, così come Dio ce l'ha rivelato. Dico la parolaccia concezione antropologica, è importante. Che idea di uomo abbiamo in testa noi? Beh, immagino che conosciate benissimo quella che c'è, l'idea di uomo che appare nella Bibbia. Non sto qui a fare una lezione biblica sull'idea di uomo, però per la Bibbia l'uomo è fatto di spirito, anima e carne indissolubilmente legate, intrecciate l'una rispetto all'altra. È una visione che noi potremmo dire effettivamente integrale, oppure con una parola un po' più moderna, olistica, anche se è rischioso perché ci porta a pensare ad altre proposte filosofiche o di pensiero. Però in questo senso entriamo quasi in collegamento, comunque in dialogo con alcune proposte filosofiche contemporanee, alcune tendenze, potremmo quasi dirle così, che effettivamente affrontano l'uomo e i problemi dell'uomo dal punto di vista olistico, cioè nella sua interezza. Beh, la Bibbia ha questa idea dell'uomo. L'uomo va preso tutto intero, così com'è, spirito, anima, corpo, nel suo dialogo con Dio, nel suo dialogo con se stesso e nel dialogo con i fratelli, con il mondo. Questo è quello che la Bibbia ci rivela. Il problema, appunto, sta nel fatto che oggi, prima ancora della fede, è in crisi il concetto di persona. Se noi parliamo di fede come una fede incarnata nell'essere umano, ma non abbiamo ben chiaro che cosa sia l'essere umano, la cosa non va. La fede dove si innesta? Se effettivamente neanche noi abbiamo idea di che cosa sia persona umana, l'idea di carne dentro la quale Dio si fa uomo per farci come Lui. Ora, noi stasera certamente non possiamo esaurire tutta l'antropologia biblica o teologica, questo potrebbe essere un buon tema per altri momenti di formazione, ma dobbiamo ripeterci che il sì della fede si concretizza nella nostra storia personale. E viceversa, la nostra storia personale, quella che ci coinvolge come persone e le scelte che facciamo ogni giorno, ci conducono o ci allontanano dalla fede, dal sì della fede. Quando però, come esseri umani, attraverso le nostre scelte, azioni concrete, opere e parole quotidiane, noi rispondiamo a Dio che ci parla, allora lì c'è quella che noi potremmo chiamare la fede vissuta, la fede santa. È la santità. Che cos'è la santità se non una fede vissuta nella concretezza di ogni giorno? Il sì detto a Dio attraverso pensieri, parole, opere, quello che ogni volta ripetiamo quando all'inizio della messa facciamo l'atto penitenziale. Pensieri, parole. Altrimenti la fede rischia di essere qualcosa di spiritualizzato, di etereo, e che noi non capiamo bene che cosa sia mai. Facciamo già fatica a capirlo, no? Se poi lo stacchiamo anche dalla vita concreta, non ce ne rendiamo più conto. D'altra parte, vi ho messo lì un pezzettino della lettera che Giacomo scrive alle sue comunità. E Giacomo aveva l'idea ben chiara e dice: a che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha le opere? Quella fede può forse salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi, ma non date loro il necessario per il corpo, a che cosa serve? Così anche la fede, se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. E continua dopo il versetto 20, insensato. Vuoi capire che la fede senza le opere non ha valore? Beh, Giacomo non aveva peli sulla lingua, come dire, diceva quello che pensava. D'altra parte è importante ribadire che questo non vuol dire contrapporsi, come poi è stato nella storia della Chiesa, al mondo protestante sulla questione delle opere, della giustificazione, insomma, non entriamo in quel concetto lì. Ma qui per opere si intende opere di carità, cioè le opere della vita quotidiana, il vissuto, la fede quotidiana. Allora la santità, non mi stancherò mai di ripeterlo, è una fede vissuta, fatta di azioni quotidiane, vive, concrete, scusate, che sono la risposta che noi possiamo dare a un Dio che ci parla, a un Dio che si rivela a noi. Allora sì la fede diventa medicina, diventa capace di risanarci e di guarire la nostra esistenza. La fede può guarire perché è incarnata, non è fuori della persona, ma la guarisce in profondità. Interessante è quando Gesù, per esempio, incontra le persone e le guarisce. Vi faccio qualche breve flash, qualche piccolo esempio di incontri tra Gesù e persone che avevano bisogno di essere guarite. In Matteo, capitolo 8. Scese dal monte, molta folla lo seguì, si avvicinò un lebbroso e gli disse: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Gesù tese la mano, lo toccò dicendo: lo voglio, sii purificato, e la lebbra sparì. Matteo 9, subito dopo, una donna, la famosa emorroissa, quella che aveva perdite di sangue, desiderava toccare il suo mantello. Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata. E Gesù gli la guarda e gli dice: coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata. E da quell'istante la donna fu salvata. La fede e il toccare, una cosa molto fisica dunque. E lei la esprime così, questa donna, la sua fede, in un contatto con Gesù. E poi Matteo 14, sempre, la gente del luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia in tutta la regione, gli portarono tutti i malati, lo pregavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello, e quanti lo toccarono furono guariti. Anche qui un contatto fisico. E poi c'è quel bellissimo episodio in Marco 7, quando a Gesù viene portato un sordo muto. Lo prese in disparte, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise uno sospiro e gli disse: Effata, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. Nella fede, queste persone sono state guarite in un incontro vivo, vitale, personale, fisico con il Signore Gesù. Cioè dentro e attraverso la loro persona. Non nonostante la loro persona, ma attraverso la loro fisicità. Dio ci salva attraverso e non nonostante la nostra fisicità e la nostra esistenza. Se è così, solo se è così, allora la nostra fede ci può davvero guarire, perché è una fede santa, cioè vissuta e incarnata nelle nostre esistenze, quelle quotidiane. Allora, con questa piccola premessa un po' di tema un po' più generale, andiamo a vedere quali sono le caratteristiche di una fede incarnata, vissuta e santa, o meglio, quali sono quelle che io stasera vi voglio proporre in modo particolare. La prima caratteristica di una fede santa, che può guarire davvero, è che va accolta. Una fede santa è una fede da accogliere. Non si parte ogni volta da zero, questo voglio dire. C'è un tesoro al quale ciascuno di noi, credente, cristiano, può attingere. Ed è quell'insieme variegato, composito, di tutte quelle risposte che i cristiani da dopo la risurrezione di Gesù hanno cominciato a dare nella loro esistenza. Cristiani di ogni tempo, di ogni nazione, tutte le loro risposte fanno parte di un tesoro meraviglioso che noi accogliamo, che ci viene dato, che ci viene regalato. D'altra parte, Benedetto XVI stesso, nel documento con il quale ha aperto l'anno della fede, che forse avete già letto, Porta Fidei, si chiama così questo documento, in quel documento ad un certo punto Benedetto fa proprio questa, ricorda tutto questo tesoro che è arrivato a noi e dice, io ho messo link a qualcosa di quel testo se non ricordo male, per fede i discepoli formarono la prima comunità raccolta intorno all'insegnamento degli apostoli, per fede i martiri donarono la vita, per fede uomini e donne hanno consacrato la loro vita a Cristo. Per fede tanti cristiani hanno promosso un'azione a favore della giustizia. E il passo che vi ho messo è questo qui. Per fede nel corso dei secoli uomini e donne di tutte le età, il cui nome è scritto nel libro della vita, hanno confessato la bellezza di seguire il Signore Gesù, là dove venivano chiamati a dare testimonianza del loro essere cristiani. E qui fa un esempio di vita quotidiana, nella famiglia, nella professione, nella vita pubblica, nell'esercizio dei carismi dei ministeri, ai quali furono chiamati. La vita quotidiana. Ecco perché è importante quell'atteggiamento che ha lo scriba di fronte a tutto questo tesoro, lo scriba che Gesù descrive nel Vangelo di Matteo, capitolo 13. Gesù dice, dopo aver parlato un bel po' agli apostoli, dice: avete compreso tutte queste cose? Gli risposero: sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno di Dio è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. La fede santa è questo tesoro che ci viene dal passato, dal quale noi abbiamo davvero la gioia e la possibilità di estrarre cose antiche e di continuare a metterci anche le nostre cose nuove, cioè quello che viviamo noi, cose antiche e cose nuove. E questo chiede un atteggiamento di fede, perché capita anche nella vita, pensate un po' alla vostra vita, voi scegliete tutto quello che vivete, scegliete tutto quello che avete ricevuto nella vita? No, molte cose le avete ricevute, non le avete scelte voi. Molte cose continuiamo a riceverle e non le scegliamo e non le cerchiamo. Siamo chiamati ad accoglierle e basta. Così anche nella fede. Forse qualcuno di voi ha scelto di essere battezzato, ma la stragrande maggioranza no. Ha accolto questo tesoro. La fede santa va dunque accolta, la riceviamo e certo, noi adesso da persone mature la scegliamo ogni giorno con i nostri, con la nostra vita, con i nostri gesti, con le nostre azioni. Importante dunque, per una fede santa, è ricordare, riandare a quello che è passato, come ricchezza a cui attingere. Noi siamo sempre tentati come cristiani di andare a cercare solo ed esclusivamente quello che è nuovo, quello che è la cosa più trend, quella che va bene, insomma, quella che può funzionare meglio oggi, dimenticando tutto quello che ci viene dal passato, quella che i teologi chiamano tradizione, con la T maiuscola però, non il tradizionalismo, ma la tradizione. E invece è importante pescare lì la Dei Verbum, altro documento conciliare che ho citato all'inizio, sempre importante, apro parentesi, anche i documenti conciliari sono parte di questa ricchezza, e vanno riscoperti, soprattutto in questi anni in cui celebriamo appunto gli anniversari di quegli anni in cui è stato vissuto il concilio. Ma la Dei Verbum parla di questa tradizione in questa maniera e dice così: ciò che fu trasmesso dagli apostoli poi comprende tutto quanto contribuisce alla condotta santa del popolo di Dio e all'incremento della fede. Così la Chiesa nella sua dottrina, nella sua vita, nel suo culto, perpetua e trasmette a tutte le generazioni ciò che essa è, tutto ciò che essa crede. È questa la tradizione, la Chiesa che tramanda alle generazioni successive questa ricchezza alla quale continuamente attingere. Ricchezza di una fede vissuta, In questo senso, quando noi per esempio prendiamo in mano, e potremmo prendere in mano, le opere dei santi della Chiesa, o meglio ancora le opere dei padri della Chiesa, quando noi le prendiamo in mano sappiamo che sono testi che ci parlano certamente del passato, ma di un passato santo, cioè di una fede vissuta. Faccio qualche nome, insomma, ma Sant'Agostino, Ambrogio, Crisostomo, Gregorio Magno, San Leone Magno, Cromazio di Aquileia, questo lo conoscete di più, Girolamo, Basilio, Gregorio di Nazianzo. Ho detto nomi tutti sconosciuti? Beh, se non li conoscete, vale la pena, Ma non è uno spot pubblicitario questo. È proprio per dire che una fede santa è una fede che sa accogliere anche quello che viene dal passato. E non sono così Matusalemme, Non è che non hanno niente da dire a noi, anzi, le loro opere trasudano, se voi le leggete, una fede bella, entusiasta, è quella degli inizi, una fede di una chiesa che è in cammino, che è in crescita. Noi oggi purtroppo spesso siamo una chiesa un po' stanca, un po' affaticata per tanti motivi, ma invece i loro scritti parlano di una fede viva e vivace. È molto attuale, capace di parlare anche all'oggi dell'uomo, anche all'oggi del cristiano. Vi cito solo un esempio che forse mi pare di averlo messo anche lì nel testo. San Giovanni Crisostomo nel 390 d.C. si esprime così, per esempio, sulle ricchezze della Chiesa. Che nessun Giuda si accosti alla mensa. Non era d'argento quella mensa, né d'oro il calice da cui Cristo diede il suo sangue ai discepoli. Vuoi onorare il corpo di Cristo? Non permettere che egli sia nudo e non onorarlo qui in chiesa con vesti di seta per poi tollerare fuori di qui che egli stesso muoia per il freddo e la nudità. Dio non ha bisogno di vasi d'oro, ma di anime d'oro. Che vantaggio c'è se la sua mensa è piena di calici d'oro ed egli stesso muore di fame? Prima sazia la sua fame e allora con il superfluo ornerai la sua mensa. Lontano da me dall'essere un pauperista, adesso non è che dobbiamo vendere tutti i calici ma per dire l'attualità di una parola così. È sempre viva, sempre fresca, perché è fede vissuta, che ci è stata data. Allora i grandi padri della Chiesa sono santi non principalmente per i loro scritti, ma per la loro fede vissuta, cioè per la loro vita. Certo, sono testi molto impegnativi, non so se qualcuno di voi li frequenta già, testi molto impegnativi, profondi, ma sono anche comprensibili, senza troppe difficoltà. Così anche tutti gli scritti del cosiddetto Magistero, ho citato quelli del Concilio Vaticano II. Alcuni sono molto importanti. Questo è anche un bel antidoto all'individualismo, attraverso il quale noi spesso viviamo la nostra fede. Cioè pensiamo di essere da soli, ma nessuno si salva da solo. Noi ci salviamo perché siamo parte di una Chiesa che parte da molto prima di noi e che arriva fino ad oggi. È una Chiesa alla quale noi diamo il nostro contributo. Questa era la prima caratteristica. Una fede santa è una fede che va accolta, ricevuta. La seconda caratteristica è che la fede santa è una fede quotidiana. Deve essere vissuta nel quotidiano. E qui vi presento l'esperienza di due santi in modo particolare. I coniugi, che sono beati, non ancora santi, sono ancora beati. Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi. Già sentiti nominare? Chi sì, chi no? Per entrare in queste due figure molto belle, e io ho fatto un'altra fotocopia, scusate, ma ho la deformazione da insegnante, quindi faccio fotocopie. E ve le passate, per favore. Poi servono due volontari, un maschio e una femmina. Due persone che leggano bene, con un certo pathos, un certo sentimento. Dietro vi passo qualche immagine intanto di questi due personaggi. Questo foglio che vi sto facendo girare è un piccolo estratto di un brano teatrale scritto da questo Magenzani, ispirato appunto a un testo che poi è qui. No, non ce l'ho, di la verità. Un testo che si chiama Un'aureola per due, scritto per l'editrice Città Nuova, sulla storia appunto dei coniugi Luigi e Maria. Io ho preso solo un piccolo estratto, in particolare quello iniziale, dove con pochi tratti, molto belli, si introduce la figura di questi due personaggi. Io leggo la prima parte, poi ci vuole una che legga la voce, dove scrivo voce femminile e voce maschile. Perfetto. In genere, dice, non siamo una letteratura che si occupa di amori senza turbolenze e di sereni quadretti familiari. Dall'aria che tira sembrerebbe che una storia d'amore possa attrarre solo se i colori accesi delle passioni, mentre l'interesse sembra spegnersi se una coppia di innamorati si trasforma in una famiglia, se lo straordinario diviene ordinario, salvo poi scoprire come da un'ardente e fedele promessa d'amore possa nascere una poesia innervata di divino e radiante tale fascino da innamorarti l'anima.
Un uomo e una donna.
Maria Corsini, fiorentina.
Luigi Beltrame, Quattrocchi, catanese.
A Roma, inizio Novecento.
Due famiglie amiche, della media borghesia.
Amicizia, che diviene per i due ragazzi occasione di incontro.
Incontro che dà avvio e sviluppo a una storia d'amore traboccante di vita, che ignora la routine di usi codificati, una religione sbiadita.
Maria, è figlia unica, con un innato gusto per il bello e il vero. Dante, Shakespeare, Courbet, Racine, Lamartine, Leopardi, Manzoni, fino a Trilussa e Bene. Apprezza Edoardo De Filippo, ama il teatro, concerti, musica, studia pianoforte, sommandolo all'attività letteraria, terreno fertile per la fede.
Luigi, formazione classica, giurisprudenza, ama i classici del 300, su fino al 900 e i migliori esponenti della letteratura latina, greca, russa, inglese e francese. Ama viaggiare, la natura, l'arte, humus fecondo e preparato per l'incontro con la futura compagna di viaggio, docile terreno della fede, alla fede che Maria saprà in lui, genialmente coltivare. Luigi nasce il 12 gennaio del 1880.
Maria, 4 anni dopo, 24 giugno 1884.
A portare con sé il dono dell'amore è comunque un nuovo secolo, il 1900.
I ragazzi si incontrano durante i ricevimenti di famiglia.
I primi dialoghi, i primi incontri.
15 marzo 1905, Roma, Casa Corsini. Mentre Maria al pianoforte è alle prese con Beethoven, i due passano da lei al tu.
Luigi,
Non mi sembra oggi possibile che io ti abbia chiamato signorina Maria, ma tu non sapevi che Gino era già tuo. Gino voleva lasciarlo crescere il suo amore, voleva vedere come veniva su e, da quello scetticone che era, voleva studiare se stesso e colei che gli aveva preso il cuore. Ed ecco il momento sublime in cui il tuo Gino balbettò la prima parola d'amore, mentre la tua mano si languidiva sulla tastiera, indugiando alla sonata di Beethoven.
Maria e Luigi considerano l'ora della posta come il momento magico della giornata. Era telefono, cellulare, email e quant'altro oggi si possa pensare. Scrivono almeno una volta al giorno. Scrivere e ricevere la lettera, aprirla, leggerla dalla prima all'ultima parola, tornando e ritornando su talune espressioni. Rito sacro d'amore nascente. Liturgia che li accompagnerà per tutta la vita, rubando tempo al sonno, a notte fonda o all'alba.
Le lettere, pian piano, passano dai cordiali saluti, ti stringo le mani, ai baci consegnati in un punto preciso della lettera, dove possono essere raccolti e cambiati.
Il pudore è un velo, mantiene intatti i profumi e per le espressioni più tenere usano il velo dell'inglese.
Noi saltiamo, noi andiamo all'italiano.
Vi ho messo un bacio caldo come il mio amore, il pensiero che tu presto lo riceverai. Da un momento di felicità.
Ho baciato questo fiore che porto sempre con me e mi sembra di baciare proprio le tue labbra.
Quante volte ti ho detto che senza il tuo amore non sono un uomo, ma una cosa triste, senza la vita. Certamente ciò non è segno di forza, ma è così. Solo il tuo amore può darmi la forza di vivere. 8 mesi di fidanzamento. Poi il matrimonio celebrato nella Basilica di Santa Maria Maggiore, il 25 novembre 1905.
Nonna Enrichetta ricama 8 metri di pizzo per l'abito di Maria.
Viaggio di notte a Napoli, Taormina, Catania e Palermo.
A inizio così la vita a due, con gli inevitabili distacchi per impegni e lavoro.
Le parole delle loro lettere passeggiano sul ponte del reciproco amore, unendo le due sponde, trasfondendo l'uno nell'altro intimi convincimenti.
Maria,
in particolare, comunica a Luigi la sua profonda esperienza di fede e lo coinvolge.
Maria, usciti di chiesa mi dava il buongiorno, come se la giornata avesse il ragionevole inizio soltanto allora. Poi lui al suo lavoro, io alle mie occupazioni, ma portando incessantemente la presenza l'uno dell'altro. Ci ritrovavamo allora nel desinare, con quanta gioia udivo mettere la sua chiave nell'uscio di casa ogni giorno, e alla sera parlavamo di tutto, politica, professione, le sue impressioni erano acute e benevole, sempre. La cena, il giornale letto a voce alta e discusso, qualche brano di libro a meno, il rosario in comune, la buonanotte.
E ci fermiamo qui. Piccoli tratti per entrare in questi due personaggi. Luigi, chiamato Gino a un certo punto per gli amici, soprattutto per Maria, e Maria. Questo è Luigi, questi sono i figli. A un certo punto loro hanno anche quattro figli. E guarda un po', diventano tutti due preti, una suora. No, l'ultima no, però mi pare. L'ultima non si è. Cioè, due preti, una suora. E l'ultima no, l'ultima non è consacrata, almeno l'ultima sì. Che cosa hanno fatto poi nella loro vita di così straordinario per essere proclamati beati? Oltre a quello che avete già sentito. Beh, Luigi nel 909 viene nominato sostituto avvocato erariale, nel 19 vice avvocato, nel 21 segretario generale, arriva al pensionamento con vice avvocato generale onorario dello Stato. Svolge numerosi incarichi ufficiali presso diversi ministeri, l'EMPAS, dipendenti statali, consulenza legale per l'IRI, la Banca d'Italia, la Banca Commerciale Italiana, la Banca Nazionale, consorte per le opere pubbliche e la STET. Quindi un personaggio che ha fatto la sua carriera. E nonostante l'impegno del lavoro e della famiglia, Luigi coopera con l'ASCI, che è un'esperienza scout, se non ricordo male, divenendo nel 17 presidente del reparto Roma V e nel 18 membro del commissariato centrale. Nel 19 fonda con l'amico Gaetano Guglielmo un moratorio festivo a Santa Pudenziana, poi reparto scout Roma XX, diretto da lui fino al 1923. Poi viene nominato consigliere generale dell'ASCI, collabora con il professor Luigi Gedda nell'azione cattolica maschile, nei comitati civici, si impegna anche in politica, appoggia come consigliere amministrativo il sorgere dell'agenzia Orbis, eccetera, eccetera. Opera nella JAC, nel movimento di rinascita cristiana, nel fronte della famiglia e perfino nell'Unitasi. Maria, naturalmente questa è una foto ormai di età avanzata, nel 14, a seguito del terremoto di Avezzano, Maria si prodiga nell'assistenza ai feriti. E qui sono sue due miti, tra l'altro. Nello stesso anno inizia le catechesi alle donne, presso la parrocchia di San Vitale, organizzò corsi per fidanzati, che per quel tempo era un'autentica novità. Nel 15 soccorre moralmente e spiritualmente i soldati nella Prima Guerra Mondiale. Nel 17 diventa terziaria francescana. Nel 19 è accolta nella congregazione delle Dame dell'Immacolata. Nel 20 entra nelle file del Consiglio Centrale dell'Azione Cattolica Femminile e diviene membro effettivo del Segretariato Centrale di Studio. Fu chiamata a far parte del Consiglio Centrale dell'Unione Femminile Cattolica Italiana, nel 1936 anche lei va a Lourdes, in Italia. Un anno dopo segue e termina un corso per infermiere della Croce Rossa e si specializza in malattie tropicali. Nel 1945 collabora con l'opera di ristoro alla stazione Termini, partecipa all'iniziativa Mondo Migliore dei Padri Lombardi Rotondi, in questi stessi anni entra a far parte del movimento Fronte della Famiglia, della quale sarà vicepresidente del Comitato Romano. Anche lei in rinascita cristiana. Nel 51 perde il suo amato Luigi, nel 65, a 81 anni, Maria Corsini Beltrame passa a miglior vita. Perché ho insistito sul leggervi tutte queste particolarità della loro vita quotidiana? Possono interessare anche noi. Ma in realtà è questo che li ha resi santi. Cioè la loro vita fatta di famiglia, di amore, di relazioni dentro la professione, dentro il loro tempo libero, insomma tutto quello che hanno fatto dentro il loro volontariato e carità. È la loro vita che li ha resi santi. Non una fede dunque appiccicata sulla vita, quella dei coniugi Luigi e Maria, ma dalla vita, nella vita e per la vita. È questa che li ha resi santi. Non hanno fatto nient'altro di straordinario. Sono santi perché i figli sono diventati preti e suore? No. Quelli sono i frutti, evidentemente, di una vita santa. Sentite come lei parla della sua vita in un testo che lei scrive dopo che è morto Luigi. Un anno dopo che muore Luigi, lei scrive un testo che si chiama Radiografia di un matrimonio. L'ordito e la trama. E lei parla della sua vita in questa maniera molto bella che vi ho messo anche sul primo foglio che vi ho dato. Cioè parla di una sua vita come davvero il luogo dove lei è diventata santa e ha vissuto la sua fede. E la descrive così: vita serena, intellettuale, interessante, intima e riposante, mai fatua, mai triste o pessimista, vita vissuta nel senso pieno della parola, non sorvolata, ma animata sempre dalla gioia della conquista che portava con sé ogni minuto, con la gioia di stare insieme sempre nuovo. In quasi mezzo secolo di vita in comune lo affermo dinanzi a Dio, mai un attimo di noia, di sazietà, di stanchezza. Vita terrena, fatta di ansietà, di cure, di timori, di raccomandazioni, di tenerezze reciproche, che non sono sentimentalismi o romanticismi. Filo per filo, la trama in funzione dell'ordito, l'ordito ragione della trama. E come uno senza l'altra non riesce a formare il tessuto, così l'altra dal primo alla forza e sostegno. Così è il matrimonio, dice Maria. Così soltanto per ottenere un valido risultato che sia premio a se stesso e frutto di bene. Filo per filo, intrecciati in Dio, uno con l'altra, senza soluzione di continuo. Mai, fino all'eternità. E ancora, quello non ce l'avete questo testo, vita spicciola di ogni momento, fatta di mille e mille pensieri, osservazioni, riflessioni, diventata sempre più in profondità e in estensione, di mille azioni anche piccine, di mille attività di ogni genere, di mille piccole gioie effettivamente gustate e godute. Una vita quotidiana. Dentro questa loro due si sono santificati. E d'altra parte questa è la santità. Giovanni Paolo II, nella Novo Millennio Ineunte, si esprime così. Come il Concilio stesso ha spiegato, questo ideale di perfezione, che è la santità, non va equivocato come se implicasse una sorta di vita straordinaria praticabile solo da alcuni geni della santità. Le vie della santità sono molteplici e adatte alla vocazione di ciascuno. Ringrazio il Signore che mi ha concesso di beatificare e canonizzare in questi anni tanti cristiani e tra loro molti laici che si sono santificati nelle condizioni più ordinarie di vita. È ora di riproporre a tutti con convinzione una parola che l'Azione Cattolica conosce bene, questa misura alta della vita cristiana. Questa dunque è la seconda e importante caratteristica di una fede santa, di una fede vissuta. La terza caratteristica di una fede vissuta e santa, e che quindi può guarire la nostra vita, è la carità. Sempre il Papa, nella Porta Fidei, in quel documento con il quale apriva l'anno della fede, che se non avete letto vale la pena davvero leggere, ad un certo punto, beh, parla della fede, mica si metterà a parlare della carità, invece sì, ad un certo punto parla proprio della carità. L'anno della fede sarà anche un'occasione propizia per intensificare la testimonianza della carità. E anche lui, riprendendo le parole di Giacomo, della lettera di Giacomo, dice: la fede senza carità non porta frutto, e la carità senza la fede sarebbe un sentimento in balia costante del dubbio. Oh, questa è un'espressione bellissima. Ed è vero. Fede e carità si esigono a vicenda. Non pochi cristiani infatti dedicano la loro vita con amore a chi è solo, emarginato o escluso, come a colui che è il primo verso cui andare e il più importante da sostenere. Grazie alla fede possiamo riconoscere in quanti chiedono il nostro amore il volto del Signore risorto. Altrimenti la fede, dice, è in balia costante del dubbio. Hai un dubbio di fede? Come fai a superarlo? Stai vivendo la carità? Stai praticando? Perché quello è il modo migliore per guarire anche il dubbio di fede, per superarlo. E i coniugi Beltrame e Quattrocchi, torniamo a loro, la vivevano come questa carità? Nel brano teatrale, l'ultima parte, mette in evidenza alcuni aspetti della loro vita di carità. Quando capitava l'amico dell'amico, bastava aggiungere un piatto. Ospiti sempre a chi più ne ha, più ne metta. Erano parole loro, eh? Durante la guerra si può dire che non c'erano in casa meno di due ricercati alla volta. Per un periodo abbiamo accolto anche tre bimbe, i cui genitori erano morti di epidemia, la spagnola, la famosa spagnola che ammazzava un sacco di gente. Da casa nostra è passata la più diversa tipologia di gente. Luigi, è venuto il tale a chiedere quanto gli do, 500 o 1000, diceva Maria. mille, sempre meglio abbondare quei poveri. D'altra parte i soldi non gli mancavano. Papà ogni fine mese rientrava in casa con la busta dello stipendio che consegnava interamente a mia madre. Lo faceva con una certa solennità, chiedendo poi a lei il minimo indispensabile per le piccole spese personali. A me sembrava sempre un rito. Se mamma era la depositaria, entrambi costituivano il consiglio di amministrazione, sobrio e oculato, sempre. Economicamente non mancavano le possibilità, eppure c'era sobrietà. Non si compravano scarpe o abbigliamento se c'era la possibilità di risuolare o rivoltare gli abiti. Nessuna firma, ma buon gusto sempre e fantasia. In famiglia si trasmettevano l'interesse e la giusta passione per la vita sociale e politica e anche la compartecipazione ai dolori degli altri. Mamma ci portò ad Avezzano in Abruzzo a far visita alle vittime del terremoto della Marsica. Durante la guerra eri in ospedale accanto ai feriti con la Croce Rossa e tutte le altre cose che vi ho raccontato. Cioè la carità nella loro vita non mancava di sicuro. C'era una profonda connessione e d'altra parte la fede vissuta nella carità si esprime nelle relazioni quotidiane. La relazione che viviamo ogni giorno con le persone che incontriamo è fede vissuta nella carità. Ama Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutto, e il prossimo tuo come te stesso. Sono i due comandamenti che vanno insieme. Quale viene prima? Avete già risposto a questa domanda? Viene prima l'amore di Dio o l'amore dei fratelli? Non viene nessuno dei due prima. Vanno insieme. Gesù li ha messi insieme apposta. Li ha messi proprio apposta insieme. Vanno insieme. D'altra parte, sapete perché vi dico questo? Perché Giovanni, nella prima lettera, dice: come puoi amare Dio che non vedi se non ami il tuo fratello che vedi? Enzo Bianchi è venuto da noi l'anno scorso per il convegno diocesano e all'inizio, nella relazione che ha tenuto all'inizio del convegno, ha parafrasato questa frase sul tema della fede e della fiducia. E dice: come puoi avere fede in Dio se non hai fede nel fratello che vedi? Come puoi avere fiducia in Dio che non vedi se non hai fede nel fratello che ti ha messo accanto e che puoi vedere e toccare? Vanno insieme fede e relazioni dentro le quali vivere la carità. Di queste relazioni impregnate di carità vi suggerisco un altro bel santo, ma lo butto lì solamente, che magari conoscete già, il beato Don Luigi Monda, mai sentito nominare, che ha fondato poi l'Istituto delle Piccole Apostole della Carità. Da noi hanno degli istituti, la nostra famiglia, qui a Pordenone, non so se c'è qualcosa a San Vito. Sulla vita del Monza, più o meno, è dello stesso periodo, anche lui nato nel 1898, di famiglia contadina, povera, le uniche ricchezze erano il lavoro, coraggio, la fede. Nel 25 viene ordinato sacerdote. Non facilmente ci arriva a diventare prete, entrò nel seminario a 18 anni, dopo aver conosciuto la fatica del lavoro, la veglia della notte per proseguire gli studi, e il suo primo impegno pastorale fu tra i giovani della parrocchia di Vedano Luna a Varese. Nel 36 viene affidata una parrocchia un po' più grande, San Giovanni della Castagna, e nel 37 gli viene quella intuizione, appunto, nasce nel suo cuore l'intuizione di fondare l'Istituto Secolare delle Piccole Apostole della Carità, perché lui alla carità ci credeva sul serio, e lì vi ho messo qualche sua espressione, che sono espressioni che possono commentare benissimo la vita dei coniugi Luigi e Maria. Dice Luigi Monza: come non è concepibile un cristianesimo senza amore, così non è concepibile un cristiano senza l'espansione della sua carità, che deve abbracciare tutto il mondo. Non dite pertanto: io voglio salvarmi, ma dite invece: io voglio salvare il mondo. Questo è il solo orizzonte degno di un cristiano, perché è l'orizzonte della carità. Un filo tiene legate le perle, è la carità. Cade un soffitto costruito con poco cemento, il cemento è la carità. Un grembiule stracciato non è più come prima, così è la carità. La carità è la regina delle virtù. Come le perle sono tenute insieme mediante il filo, così è la così le virtù dalla carità. Come se si rompe il filo le perle cadono, così se si viene meno la carità si disperdono tutte le virtù. Per Luigi Monda questa carità aveva chiaramente la sua fonte nella fede in Dio. Lo dice molto bene in quella frase che vi ho messo lì: la cosa essenziale è Dio. Non abbiate preoccupazioni che vi ammazzano. Non capite che non possiamo stare noi con noi? Non capite che senza Dio non possiamo nulla? Che perdiamo solo il nostro tempo? Quindi non basta fare, ma bisogna stare con Lui. Il nostro fine, dare a Dio la maggior gloria possibile. Solo questa carità, se trova la sua origine in Dio, non dice mai basta. Altrimenti può capitare, no? Non capita mai qui a Pordenone che qualcuno fa tante cose, a un certo punto prende una tale stufa, scusate, anche sono in italiano, vabbè, per capirci, che basta, non fa più niente dopo. Non fa assolutamente più nulla. Invece non diciamo mai basta al Signore, dice Luigi. Se non siamo totali non saremo mai contenti. Dovessi rinascere 100 volte, diciamogli, dammi la forza di amarti, di vederti, di sentirti. È chiaramente una carità per Luigi Monda, quella che chiede tutto. Consumare, dice, la vita nel darla. Questo è eroismo. Santità non è quell'eroismo che dura pochi atti. Dobbiamo imitare nostro Signore, consumare la vita e darla tutta. Sarebbe però una contraddizione dire a Dio ti do tutto e poi conservarne anche una minima parte. Avanti, siate generose, diceva naturalmente alle sue apostole. L'ultimo passaggio, perché quello che intendo qua vola via, è che questa fede, per essere capace di guarire la nostra vita, deve essere accolta dal passato, deve essere incarnata nella quotidianità, deve essere vissuta nella carità in questo mondo. All'inizio tu parlavi del mondo, mondana o mondo. I coniugi Beltramo e Quattrocchi hanno vissuto nel mondo, non si sono tirati fuori, ma infatti penso che non sia questo il problema. L'hanno vissuto molto bene il mondo, tant'è che loro, tutto sommato, abbiamo messo lì un passo preso da questo libro che si chiama Lui, Lei, Noi, Loro. È un libro appunto sulla figura di Luigi Beltramo e Quattrocchi, dove raccontano anche la bellezza dello stare nel mondo. La bellezza del canto degli uccelli, di un tramonto, di una vetta, di una marina, di una pittura, di un concerto, di un gesto di coraggio, di bontà. Tutto sentito insieme, con un solo palpito, una sola vibrazione di godimento e di gioia. Tutto questo nel più alto senso è vivere. La virtù di una rinunzia, di un dolore, di una prova accettati con amore, di un'ingiustizia subita, di una delusione provata, le lacrime del cuore per una sofferenza soprannaturale, sostenute in un unico sforzo simultaneo, questo è luce di vita. E poi il testo che avete voi, la gioia del lavoro, della donazione di sé nell'apostolato, nel sacrificio, dell'affermazione dell'intelletto nelle scoperte nuove, nella luce del sapere e della conoscenza di Dio, della preghiera che è elevazione dell'anima a Dio comunicata, assaporata insieme, è fusione completa di anima. È un linguaggio molto poetico, ma che dice che tutta la vita per loro era esperienza di Dio, dentro il mondo. Un mondo appunto di fronte al quale avete sentito anche all'inizio, loro non si tirano indietro perché hanno diversi interessi culturali anche. E in particolare non si tirano indietro neanche quando si trattava di fare festa o riposarsi. Nella radiografia di un matrimonio Maria scrive così delle loro vacanze: la dolcezza del riposo, di festa nel pomeriggio, qualche passeggiata in macchina nelle campagne romane, gustandone insieme le singolari bellezze, visite a mostre, ad antichità, qualche volta al teatro, specie se riproduceva capolavori, qualche volta anche al cinema, purché davvero ne valesse la pena. La festa attesa e desiderata, la tristezza e la noia del pessimismo leopardiano mai conosciute da noi, il riposo estivo, la casetta in montagna con la veduta luminosa e la cappellina dolce e raccolta. Non il lusso di una vita fastosa, ma qualche cosa di fatto da noi e per noi, dove accoglievamo di cuore gli amici. Quindi non è gente fuori dal mondo, non erano persone fuori dal mondo. Ci stavano volentieri nel mondo, ma non erano del mondo. Forse Don Chino avrà citato questa frase l'altra volta, ma Gesù lo ripete più volte nel Vangelo di Giovanni. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. essi sono, sono del mondo, scusate, essi non sono del mondo come io non sono del mondo. In questo mondo ci stiamo, non è che possiamo vivere fuori, ma essere mondani vuol dire essere del mondo. Vivere la santità oggi come cristiani vuol dire starci dentro senza lasciarsi schiavizzare dal mondo. In questo senso un'altra grande figura, anche se non è santa, con questa chiuso davvero, è la figura di Madeleine de Bray, questa cosa l'avrei già sentita. Nata nel 904, educata in un ambiente borghese e scristianizzato, a 15 anni lei dice: sono atea e pessimista, il mondo è un assurdo, la vita non ha senso. Sembra scritta ieri, sta cosa. Per molti è così, ancora oggi. Verso i 20 anni, però, incontra alcuni giovani cristiani, ai quali Dio pareva essere indispensabile come l'aria. E qui comincia a pensare. La ragazza accetta l'ipotesi che possa esistere anche Dio e comincia il suo cammino di fede. Madeleine inizia il suo cammino di fede nella preghiera. Non perché era già convertita, ma perché convinta che fosse l'unico atteggiamento per poter verificare se Dio esisteva oppure no. Allora la giovane decide di andare in Carmelo, ma non lo può fare. Allora la sua strada sarà un'altra, il mondo diventerà il suo monastero. E nel 1933, insieme a un gruppo di ragazze, parte per Ivry, sobborgo parigino operaio e marxista, con l'intento di vivere assieme mettendo tutto in comune, nella povertà e nella testimonianza del Vangelo. A quel tempo Ivry era la capitale del Partito Comunista Francese, per cui ci si salutava con il pugno alzato e i bambini del quartiere prendevano a sassate i preti. Beh, loro vanno a vivere lì. E la loro, una comunità di donne totalmente laiche, senza abito religioso, che fa della strada la sua terra di missione. Ancora oggi ci sono le compagne, no, non più loro chiaramente, ma c'è ancora la comunità fondata da Madeleine de Bray. Non è santa, ma Carlo Maria Martini l'ha definita una delle più grandi mistiche del Novecento. In particolare quella mistica che non chiede di stare fuori dal mondo, ma dentro. Vi ho messo lì, non li leggo tutti perché ormai il tempo è volato via, ma alcuni testi presi dalla sua opera. Libri come Noi delle strade, guardate che è un bellissimo libro, va letto, oppure Il piccolo monaco, un po' più difficile, ma insomma si può affrontare. Lei in Noi delle strade dice: noi altri, gente della strada, crediamo con tutte le nostre forze che questa strada, questo mondo dove Dio ci ha messi, è per noi il luogo della nostra santità. A noi gente della strada sembra che la solitudine non sia l'assenza del mondo, ma la presenza di Dio. Il mondo intero, sentite che bello, è come un faccia a faccia con Lui, dal quale non possiamo evadere. Il mondo dove Lui mi lascia per esservi con me non può impedirmi di essere con Dio. E usa questo bellissimo esempio. Come un bimbo portato sulle braccia della madre non è meno con lei, per il fatto che lei cammina tra la folla. Così Gesù dappertutto non ha cessato di essere inviato. E noi non possiamo esimerci da essere in ogni istante inviati di Dio nel mondo. E appunto il mondo che lei viveva era un mondo non chiaramente aperto al cristianesimo. Oggi ci troviamo più o meno in questa situazione anche nelle nostre cattolicissime diocesi. Chiudo dicendo allora che quando la fede viene accolta con le ricchezze che ci hanno preceduto, viene vissuta nella quotidianità e nella carità nel mondo e verso il mondo, allora diventa santa, diventa santità per tutti e quindi capace di guarire anche la fede che va in crisi. Una fede malata, tra l'altro, soprattutto proprio perché è staccata dalla vita quotidiana. La Bignardi, già presidente di AC Nazionale, nel 2001, scrivendo un testo su AC, Storia di Santità, concludeva così, dicendo che i santi ci dicono che santità è vivere legando la propria vita al Signore Gesù e al suo mistero. Questo aspetto riassume e racchiude tutti gli altri. E questa dimensione fa sì che la vita di ogni giorno ci appaia in tutta la sua dignità e il suo significato, quando essa semplicemente ci riporta a tratti della vita di Gesù. Cioè, se noi nella nostra vita viviamo i tratti della vita di Gesù, allora diventa una vita santa. Basta, perché ho detto un sacco di cose, anche troppe, vi ho dato diversi suggerimenti di lettura, qui ce ne sono anche altri testi sui coniugi Beltrame e Quattrocchi, c'è un bel libro di lettere che loro scrivono ai loro figli, quando loro ormai a un certo punto in famiglia non ci sono più, soprattutto la suora di clausura e i due preti. Questo è un libricino che presenta un pensiero e una preghiera al giorno con i beati Quattrocchi, e questo sono testimonianze dirette su di loro e loro stessi che scrivono sulla loro vita, come appunto radiografia di un matrimonio. Dunque, io vi ho messo anche due domande, di effettivamente, ma il tempo è quello che è. Magari lasciamo qualche minuto per reazioni, risonanze o cose che vi hanno un po' provocato o che vorreste chiarire meglio di quello che vi ho proposto. Chiedo io, li conoscevate già tutti questi santi? Beltrame, Luigi Quattrocchi, Luigi Monza, questo un po' di più, la De Brel, e non è neanche santa di la verità. Ma santo è proprio quello che, cioè, solo quello che fa il miracolo? No, chiaro, insomma. Quindi probabilmente è già in paradiso anche la De Brel.
Una domanda, nel senso che queste tappe per tra i vari libri nella settimana di ferie mie, eccetera, mi è capitato, ho letto due, cioè delle biografie, cioè, un moderno completo su due sacerdoti che hanno fatto cose particolari, uno di Luigi Monza e l'altro di un primo Mazzolari. E sono due figure forse un po' diverse in sé, nelle cose che hanno, le opere hanno fatto, diciamo, però mi ha colpito, leggendoli quasi in simultanea, una cosa, cioè la loro costanza, come posso dare cultura, qualche anno più di me, pochi, e la costanza nel andare nei momenti di difficoltà, piuttosto anche pratiche, materiali, la costanza nella ricerca di della preghiera. Nel momento della difficoltà non sbattersi, tra virgolette, per cercare di, ma nella preghiera personale, e in questo trovare la forza. Ora io mi pongo come educatore e nella difficoltà, che sono anni che faccio l'educatore, e incontro sempre più difficoltà, poi per la differenza di età sempre maggiore con i ragazzi, nel far capire questa importanza dello stacco, cioè dello staccarsi dal mondo, per usare i termini, permettersi in un mondo, cioè staccarsi dal mondo per essere nel mondo, staccarsi per ricapire io in che modo posso pormi agli altri per non essere in mondano, si diceva. Perché le domande qua, io le ho lette per curiosità subito, perché dico...
Le ho messe apposta perché così tanto vi annoiavate, le sono tre domande.
No, volete la fine.
Sì, sto scherzando.
Però, come si dice, da quali qualificare, da cosa partire all'interno delle parrocchie, eccetera. Io dico, a me viene da dire come riuscire a far capire che il dare un tempo personale, dedicato alla preghiera, dedicato personale, come far capire che questo ti permette di essere ancora di più nel mondo e non ti estranea, non ti rende distante, non ti rende un alieno.
Qui c'è qualcuno che ha famiglia, tu hai famiglia? Hai già messo in famiglia? No. C'è qualcuno che ha famiglia ormai qui, che ha dei bimbi?
No, sono
Ah, ok. No, beh, allora è tutto da cominciare, sì, nel senso che, voglio dire, quando c'è il bimbo c'è una complicazione di non poco conto. Ma per dire, pensa, io conosco diverse famiglie, beh, il presidente, beh, è stato da qui da voi, mi pare, no? Il presidente di AC di Vittorio Veneto, Diego. Oh, c'ha tre bimbi, è nata anche Elena, sì, Elena, non mi ricordavo più il nome. La terza, ha due bimbe e un bimbo. È presidente di Regione di Azione Cattolica, lavora, c'è un sacco di robe da fare. E secondo voi lui riesce a trovare il tempo sempre ogni giorno per staccarsi e per pregare? No. Non vedo niente, non lo dice anche lui, eh? No, perché effettivamente non tutti i giorni tu potrai trovare questa cosa. Per cui dire che è importante trovare il tempo per pregare non vuol dire che poi concretamente poi nella nostra vita noi riusciremo a trovare sempre il tempo per pregare. Questo va detto anche a chi educhiamo, ai giovani che ci vengono affidati, va detto anche a noi stessi, perché poi anche noi preti, noi in realtà non abbiamo nessuna scusa, perché non ci abbiamo neanche la famiglia, però effettivamente. Allora, quando De Brel parla di quel mondo dentro il quale si sta, come un continuo faccia a faccia con Dio, ecco, io credo che è importante trovare dei tempi, sì, è importante trovare dei tempi anche per un papà e una mamma di famiglia, ma nei momenti in cui questo non è possibile, il mondo diventa uno stare faccia a faccia con Dio. Il tuo bimbo, il lavorare. Attenzione, non vuol dire che questo sostituisce la preghiera, ma diventa un'educazione alla preghiera nel mondo, una preghiera vitale. Altrimenti io posso anche trovare mezz'ora al giorno per stare davanti all'Eucaristia, ma beh, a parte che vi sfido a farlo, ma comunque sì. C'è chi lo fa comunque. Ecco, non vorrei fare il pessimista, c'è chi lo fa, eh? C'è chi ci riesce. Anche papà e mamma di famiglia soprattutto. Perché finché ancora si va all'università in qualche maniera si riesce forse a... Beh, penso che voi lo facciate tutti, insomma, una mezz'oretta di preghiera al giorno. No? Cosa che dico anche per me, state tranquilli, ma effettivamente per noi è più facile, per chi ha famiglia diventa un po' più complicato. Soprattutto nei ritmi mondani che abbiamo oggi. Nel 1800 la cosa era un po' diversa, all'inizio del Novecento. Oggi abbiamo dei ritmi un po' più complicati. Quindi secondo voi nella Chiesa oggi c'è più bisogno di carità, di quotidianità, di ricordare? Secondo voi qual è la cosa più urgente? Beh, è assurdo, cioè tutte e tre sicuramente, ma quella più urgente? Quella che potremmo suggerire al nuovo Papa? La quotidianità, tu ti chiami?
Gabriele.
Gabriele. La quotidianità, dice Gabriele. Perché? Secondo te?
Sulla vicinanza della Chiesa, del Papa, alle famiglie, alla gente che vive semplicemente la sua vita, magari fa fatica poi a trovare un sostegno alla Chiesa.
Si sente distante un po', no? Si sente davvero distante. Ma è così che noi stiamo perdendo una gran parte dei credenti, eh? E della praticanti. Siamo distanti, molto distanti anche nel nostro linguaggio, nel nostro modo di parlare, di comunicare. Non è vitale, non è legato alla vita. Mentre il Vangelo lo è. È vero. Questa quotidianità è una delle cose più importanti da recuperare.
Io rilancio un po', collegandomi pure al tema dell'ultimo incontro che faremo, e quindi dico un po', noi come cristiani, nella vita di tutti i giorni, alla fine come testimoniare, insomma, l'essere cristiani, casino che c'è, insomma, domanda un po' aperta, però scorti da ridate, insomma, però l'ultimo incontro sarà un po' questo sull'annunciare, sul testimoniare. Allora dico, con tutto questo aspetti che hai trattato oggi, insomma, come possiamo noi incontrare anche le persone a volte più distanti, che ci appaiono lontane, come arrivare con l'annuncio,
il famoso annuncio, appunto, come portarlo dentro questo mondo. Ah, questo è il tema che... Beh, vale proprio la pena approfittarne, insomma. Vale davvero la pena. Anche perché voi, beh, molti di voi sono educatori, immagino, sì, quindi. Ma anche chi non lo è, poi di fatto nella sua vita quotidiana si trova a testimoniare nel lavoro e nella famiglia quella che è la sua fede. La sua fede. Certo, a me viene da rispondere così subito. Se uno non ha fede, tra virgolette, non la testimonia, e c'è poco da fare. Proprio ieri sera ho detto, questa forse una frase esagerata, ma ieri sera ero in casa di una persona per preparare un percorso fidanzario della diocesi di Vittorio Veneto, di AC, a un certo punto abbiamo cominciato a parlare degli animatori di Azione Cattolica, eccetera, eccetera, di quella parrocchia, quindi non voi, di quella parrocchia. Animatori un po' più giovani di voi, quelli più piccolini. E cioè, a me è venuta fuori questa frase, non so se è esagerata, ma a volte mi pare che ci sono degli animatori di Azione Cattolica che non credono in Dio, sinceramente.
Beh, anche operatori pastorali.
E operatori pastorali. E l'altro mi ha risposto. E l'altro, sai cosa mi ha risposto? Sai cosa mi ha risposto? Anche preti. E io gli ho detto, c'hai ragione. Non è
il Papa stesso lo dice, non si può più pensare e credere che oggi la fede sia così scontata, neanche in parrocchia, cioè nel senso come provocazione, la parrocchia ti difende o ti mette l'abito del bravo cristiano, non è detto, insomma.
Io credo che la vita sia una cartina torna sola, si dice, sì. Perfetta, perché poi lì, dentro lì, davvero vedi se la tua fede c'è o non c'è. Con tutte le fragilità del caso, viva Dio, anche Luigi e Maria avranno litigato qualche volta, dicono. Con tutte le fragilità, le normalità, le quotidianità, però la vita è quel temperino che ci permette di trovare la misura giusta della santità. La misura giusta. Alta, certamente, ma praticabile. Misura alta non vuol dire impraticabile, ma praticabile, perché se non è più praticabile. Cioè. Bene, basta così.
Devi darci due, una ricetta pratica, due o tre cose pratiche che consigli, buoni consigli da mettere in
campo. Perfetto, recupero quello che vi ho già detto, cioè affrontare e prendere in mano i testi dei padri della Chiesa. Li trovate su Google, scrivete padri della Chiesa, oppure Sant'Ambrogio, Sant'Agostino, eccetera, eccetera. Vi vengono fuori quasi tutti. I testi dei padri della Chiesa sono molto, molto belli, per i più coraggiosi, naturalmente. Beh, scontato, il Vangelo io penso che voi lo meditiate ogni giorno. Questo è scontato, insomma, è normale. I testi del Concilio. Anche questi voi li conoscete già, però una ripassatina. La pena. E ultimo, ma non meno importante, approfondire qualche vita di santità, qualche santo, del quale vale la pena davvero prendere le parole e l'esempio per poter vedere avere un confronto, un punto di riferimento sul quale poi trovare anche la nostra misura. Quando si prende in mano la vita di un santo, non vuol dire che io la devo copiare, vuol dire che da lì devo prendere quello spunto che serve per trovare poi la mia misura, quella della mia vita, quella lì, punto, basta. Grazie ancora.
Un attimo, che salutiamo. Allora, chiudo in questo modo, senz'altro salutando e ringraziando Don Andrea. Vogliamo essere concreti nel dire, nel chiudere questa serata tenendo presente questo, educatori cari dei giovani, anche per me.
Scusa, ho fatto un macello, ho staccato il computer, è arrivata la tipa.
Questo è Sanremo? Un programma nuovo, si fa da sopra questo, ve la conterò. Allora, chiudiamo in questo modo, scusate, noi abbiamo l'ultimo appuntamento della due giorni. Allora, siccome abbiamo parlato di santità, attenzione, è un po' per raccogliere le provocazioni di Don Andrea. Crisi di fede, la medicina e la santità. Su questa strada dobbiamo convincerci o lasciare che qualcuno ci convinca. Il Papa diceva, oggi non siamo più disposti ad ascoltare maestri, ma testimoni. Quindi non c'è altra via. Chi vuole la mediocrità nella propria vita, credo che non farà molta strada. Bisogna raggiungere, perché educate e aiutate, la totalità di un'adesione a Cristo. Questo lo si impara e qualcuno ci lo deve insegnare e aiutare in questo. La santità ce la giochiamo anche dentro questa stanza stasera, perché non c'è spazio, momento, tempo che non ci chieda questo. Un ascolto di Don Andrea, qui questa sera come giovani, ci giochiamo la nostra vita. Nel fare ad esempio tesoro di quanto può aver detto, nel fare tesoro anche della fatica di un ascolto, in una sera che siamo tutti stanchi, però se questa serata diventa, faccio una provocazione la mia, parole al vento, stiamo perdendo tempo. Ma permettetemi questo linguaggio per dire come è necessario raccogliere e sapere che la santità è anche fuori dalla porta, nel mondo, nella quotidianità, ma anche in questa attenzione che diamo questa sera. Quindi un altro punto che vorrei lasciarvi è questo, mi è piaciuto che Don Andrea ha dato anche dei criteri di lettura della propria santità, della propria vita, nel senso che non è una cosa campata per aria. I quattro punti che sono stati detti questa sera sono elementi di verificabilità, perché se ne salta uno, salta il palco. Quindi abbiamo detto la quotidianità, l'accoglienza della fede nella sua tradizione passata, la quotidianità, la carità, l'ascolto, l'accoglienza
poi, e il mondo.
È bello che voi poteste verificare il cammino della vita su questi quattro punti. Un'ultima cosa, accanto a questo, è quello che ha detto adesso prima di chiudere, c'è un bagaglio, un'eredità nella Chiesa che è la vita dei santi e anche i documenti, questa si chiama anche la riflessione, se volete studio, che non va disatteso. Non ci si può limitare, lasciatemi anche questa battuta, non ci si può limitare ad essere educatori così, a fare qualche incontrino la sera. C'è bisogno di un tempo che va recuperato nella possibilità di approfondire, di dedicare il tempo a qualche nutrimento che è anche la vita di santi e quant'altro. Ecco, credo che questo impegno dobbiamo accelerarlo e aumentarlo un pochettino compatibilmente alle nostre possibilità. Ecco, ci diamo appuntamento alla due giorni del 9 e del 10 di marzo, ancora stiamo cercando di lavorare per dargli un ultimo ritocco e compatibilmente alle nostre possibilità programmarsi per tempo questi due giorni per curare la nostra persona, la nostra fede, anche questo è fondamentale per il nostro cammino di santità. E poi come educatori e come giovani poter dire qualcosa di importante e significativo a chi c'è vicino. Non si dà ciò che non si ha, l'ha detto prima. Non posso trasmettere fede se fede non ne ho. E questo credo che sia una logica umana necessaria ed inevitabile. E questo invece dobbiamo dimostrare il contrario e accogliere quello che ci è dato dal Signore. Don Andrea, un grazie infinito come confratello sacerdote. E chiediamo anche ai nostri giovani che preghino per noi sacerdoti, perché state tranquilli che l'abito non fa il monaco. Anche noi abbiamo bisogno di fede, di crescere nella fede, e c'è bisogno che qualcuno ci aiuti anche in questo con la preghiera. Noi preghiamo per loro, loro pregano per noi. Grazie della tua presenza, della tua testimonianza del contributo che ci hai dato, ne faremo tesoro e lo metteremo in atto nella nostra vita. Va bene?
Un omaggio.
Caspita, grazie. Andrea, c'è una partita, non
no, ottimo, grazie, davvero.
Ringraziamo ancora Donato.
Tra l'altro. Davvero grazie. Lo porterò in seminario, ma non lo do ai seminaristi. No, è già spento. No, tra l'altro, questa è effettivamente la prima volta che io esco dalla mia diocesi, tranne l'insegnamento, perché io insegno a Treviso per la scuola di teologia, ma è la prima volta che esco dalla mia diocesi per un gruppo, quindi è la prima volta in assoluto. Quindi siete le cavie, e come dire, spero di non aver fatto troppi danni, è tutto qua. Grazie ancora. Buonasera.
Quindi il 9 e 10 marzo saremo ospiti della Fraternità di Betania a San Quirino, quindi istituzione centrale per la diocesi. Per le iscrizioni scrivete al solito indirizzo giovani@cinquecento.com. Vi arriverà la comunicazione via. Grazie. Questo libretto l'abbiamo fatto in occasione della Santa Susanna, giovani giovanissimi, ci sono i racconti dei momenti che sono loro l'hanno fatto durante il corso di quattro alla festa, poi come regalo alla festa
Utilizzerò parecchio.
Giovanissimi educatori e loro.
Questo dovrei far vedere ai ragazzi della scuola.
Posso chiederti il titolo del dipinto che hai come sfondo del desktop?
Porca miseria! Sai come so che sia? Non mi viene in mente, perché io l'ho scaricato velocemente il giorno di si è rinunciato l'incarico. E c'è comunque qualcosa che mi aiutasse a riflettere, la lavanda dei piedi.
Però lo trovo se...
Io ho scritto semplicemente la lavanda dei piedi su Google e ti viene fuori di sicuro.
Perché stiamo organizzando una veglia, è già la quarta veglia.
Va bene,
grazie.